Non avere più gli argomenti fondamentali della radicalità, del radicamento, anche per meglio dire, della politica, e provo a fare due esempi. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio, che come a tutti voi è noto non sta facendo campagna elettorale, quindi non abbiamo mai il piacere di vederlo dagli schermi televisivi, si è lanciato nello spiegare che se le organizzazioni sindacali, come sta la CGIL, sostiene il no al referendum, sta difendendo la casa. E oltre a quella domanda che faceva prima anche il professor Pace nelle differenze tra Camera e Senato, domanda che gli hanno fatto molti, perché in un luogo ci sarebbero le poltrone e nell'altro no, che è una cosa che non ho ancora capito. Però uno dice, ma il Presidente del Consiglio, se considera l'esistenza del Senato della Repubblica a casa, lui come si considera? Visto che ha a capo un colore. Cioè c'è un punto in cui l'autodichiarazione, o meglio, la dichiarazione degli altri piani, è la costruzione della ragione dell'antipolitica. Se si cavalca l'antipolitica come logica quotidiana del confronto, poi non ci si può stupire se il voto degli elettori andrà verso coloro che l'antipolitica ha, come dire, nato se in realtà non stiamo scambiando l'ordinamento costituzionale del nostro paese con l'incapacità di costruire la riforma della politica. Forse tutte le paure che stanno crescendo rispetto alla data che è in arrivo e al voto che c'è, si direbbe che allora abbiamo una bellissima discussione da fare, perché io credo che una discussione vera in questo paese sul senso, la funzione della politica e sull'organizzazione della politica sarebbe essenziale, anche perché veniamo appunto dall'antipolitica rigorosa distribuita, ma non lo si fa determinando che non hai più delle regole certe del sovraordinamento costituzionale rispetto a te. Ovviamente quando si dice questa cosa ci sono quelli che dicono ma non è che sono vero, per carità, con la legge di riforma tutto questo non avviene, in realtà avremo una Costituzione che è molto meglio, che permette di semplificare il procedimento legislativo, permette di fare meglio, soprattutto permette al governo di agire. E anche qui c'è una delle paure, come allora blocchiamo il paese. E uno dice, blocchiamo il paese. Se non ero 1000 giorni fa, aveva spiegato che avrebbe fatto una riforma al mese, non sono passati più mesi di quante riforme abbia fatto, credo per fortuna per noi, ma al di là di questo, quando era voluto dare il segno che le riforme si facevano, io ne ho presente una per ragioni ovvie che si chiama Zobat, l'hanno approvata in un tempo record, infatti gli anni che erano ancora. Le hanno tutte approvate con legge delega, veloci, rapidi, efficaci. Da questo punto di vista, chi vuole solo la velocità non può che farci complimenti, io vorrei anche il merito oltre la velocità. Comunque in questo tempo assolutamente rapido in cui hanno approvato questa serie di leggi delega, hanno costruito questa metodologia di governo. Parlamento straordinario, noi costruiamo i contenuti attraverso i decreti delegati, il Parlamento prova a criticare i decreti delegati, tanto poi il governo li fa esattamente come erano prima. Questa è la modalità con cui non basta. Se proprio non potevano fare una legge delega, perché non sempre si riesce a fare una legge delega, potevano un decreto o un voto di fiducia, spesso tutti e due. Dice, ma non c'è velocità, quindi dobbiamo averne una in più, che si chiama data certa dei provvedimenti del governo. Continuo a pensare che forse una Repubblica parlamentare è meglio che una Repubblica dove il Parlamento c'è solo la possibilità di agire in funzione del calendario del governo. Uno dice, ma c'è un paese equilibrato, tante cose, allora dice, abbiamo rimesso a posto dei guai che erano state fatte, non c'è dubbio, nei quali c'erano tutti fatti nel rapporto tra lo Stato e le regioni. La famosa decisione del titolo quinto, uno può discutere ovviamente su quali materie andavano rimesse a posto, sulla legislazione di concorrenza, che la legislazione in concorrenza è una grande fatica, tutto bene, ma tra mettere a posto la legislazione in concorrenza e decidere di decentralizzare tutto, ci sono, come dire, molte sfumature, molte possibilità, anche a livello di essere questo punto di vista. Uno poi dice, ma no, si può essere centralisti, perché questo favorisce appunto che siamo efficaci, veloci, che governiamo, che produciamo leggi in continuazione, eccetera, eccetera. Perfetto. Loro mi devono spiegare perché ci sono cinque leggi, ci sono cinque regioni che rimangono a partita speciale e perché il governo può decidere di intervenire o non intervenire a seconda di quale di fare rispetto alle altre regioni. Perché se no succede una cosa che guardate stiamo già vedendo, che è quella che ogni tanto presente il Consiglio mi chiedo con la valigetta e firmo un patto qua, un patto là, con un sindaco metropolitano, con una sindaco di un paese, e però le regioni che non sono allineate casualmente lì il patto non si fa. E questa è la funzione che c'è nelle regioni, cioè l'allineamento presuppone il quadro lo stesso trattamento delle altre. Io credo che anche questo sia un problema di equilibrio, soprattutto in un paese che avrebbe bisogno di ridurre molto le diseguaglianze e non di ampliarle. È scorretto parlare della Costituzione guardando le cose che succedono? Io credo di no, perché quando il governo ha così tanto insistito per governare lui qual era la riforma, forse i suoi comportamenti ci danno delle chiavi di lettura. E l'ultima chiave di lettura che vorrei offrire è quella: abbiamo eliminato le province. La terza volta che eliminiamo le province, non vorrei dire sommessamente, una delle attività principali che viene fuori di questa nostra. Sono molti che si stanno ancora domandando dove sono le funzioni che avevano le province, se risolvono le regioni, se risolvono le amministrazioni, ma per carità sicuramente assolutamente non è tutto. Però io ho capito una cosa, che le province non sono più, ci sono le città metropolitane, ci sono le aree basse, ci sono gli ATO, ci sono tutte queste cose qui. Cioè io sono una volta di meno come italiano, ma sono lo stesso numero di istituzioni che per esempio il Senato. Il Senato sta diventando un momento la stessa cosa. Allora, non si può dire contemporaneamente che tutto è fatto nel segno del bene del paese, nel migliorare il suo funzionamento, e alla fine tirare una riga e dire, cioè, se i cittadini votano due volte in meno, abbiamo più efficienza. Perché quando si comincia qui, dove si finisce, non lo si sa. E siccome sento con troppe volte dire, ma si può fare meno di fare quella cosa perché forse, non si dice quando bisogna referendum, non si dice che vuole il governo, ovviamente quando vuole qualcun altro, lo si dice quando si ragiona delle elezioni. Questo tema dei costi della politica viene usato sistematicamente, non per abrogare condizioni e privilegi che magari sarebbe assolutamente possibile abrogare, tipo per esempio l'immunità per consiglieri regionali, ma invece lo si fa assolutamente per dire che la politica costa e quindi come tale bisogna semplificarla. Io penso che quando un paese sta discutendo con questi toni sia meglio difendere ciò che avevamo. E in molti hanno detto, non è vero, non è detto che avesse una Costituzione più bella del mondo, io penso che abbiamo la Costituzione che ci siamo conquistati con una grande lotta di questo paese. Molto, molto pesante, e penso che abbiamo giustamente una Costituzione che si misurava col fatto che fino alla liberazione dell'analfabetismo nel nostro paese e in una serie di paesi non torna. E credo che gli enti del mondo di questa stagione ci dicano che non si può mai dare per scontato che fenomeni come quelli non tornano più, allora la nostra Costituzione era per la simbolica. Avere una certezza che la Costituzione era quella che regolava tutto, le leggi ordinarie, il funzionamento, i modelli elettorali, eccetera, venivano tutti dopo, perché c'era la Costituzione che fondava le garanzie. Nel momento in cui mi trovo di fronte a una proposta di legge che per molti aspetti dice che poi il Parlamento deciderà qual è l'ordinamento che deve dare la Costituzione, poi deciderà come si deve una cosa, poi deciderà come funziona il processo legislativo, poi deciderà come funziona lo statuto delle minoranze, poi deciderà. Io penso che sia di fronte a una legge debole, non di fronte alla Costituzione del nostro paese. E allora, prima di tutto, avere la certezza dei poteri e dei contropoteri in equilibrio entendo che il voto per me continua a essere un diritto dovere, non solo un diritto ma un dovere, perché penso che questo dovrebbe essere il messaggio che ogni volta viene dato e non quello che è precedentemente meglio, ma invece bisogna andare a votare. Io penso che sia un diritto dovere esattamente perché penso tutte queste cose. Non penso che la Costituzione sia modificabile, ma penso che la qualità della Costituzione sia modificabile, cioè di essere quelle regole che determinano l'insieme dei processi che poi si devono determinare dal punto di vista del governo e del funzionamento parlamentare, e che sia la nostra Costituzione quella che ci ha detto che ci deve continuare a dire che è il Parlamento che sovraordina e non altre. Sono queste le ragioni per cui bisogna portare noi, bisogna sconfiggere quelle paure che stanno circolando, quelle per cui i giorni che abbiamo davanti credo siano proprio finalizzati a rassicurare le persone, a ricondurre alla giusta rilevanza il dibattito sulla Costituzione, senza pensare, come abbiamo detto in altre iniziative, che poi ci sarà l'invasione delle cavallette, perché non è vero che ci sarà l'invasione delle cavallette. Se per caso invece domani avesse qualche tempo libero, alle 2 c'è una manifestazione delle donne.